Purgatorio, canto settimo. Sordello, dopo il primo momento di commozione nell'udire il nome della patria, vuole notizie precise sui due pellegrini. Virgilio risponde rivelando la propria identità al poeta mantovano, che si rivolge allora a lui chiamandolo Gloria dei Latini. Dopo aver spiegato che il loro viaggio è permesso da Dio e che egli proviene dal limbo, Virgilio chiede la strada più breve per giungere al vero purgatorio. Ma Sordello ricorda che la legge del mondo della penitenza vieta di salire il monte durante la notte. Occorrerà cercare un luogo dove attendere l'alba. I tre poeti si avviano verso la Valletta Fiorita, dove si trovano i principi negligenti, coloro che, troppo presi dalle cure mondane, si pentirono solo alla fine della vita. Circondati da una natura splendente di fiori e di profumi, essi cantano l'inno Salve Regina, mentre Sordello, rimanendo sull'orlo della valle, indica ai due pellegrini i personaggi più noti: l'imperatore Rodolfo d'Asburgo, al quale Dante rivolge l'accusa di aver trascurato la situazione politica italiana, Ottocaro II di Boemia, Filippo III di Francia, Enrico I di Navarra, Pietro III d'Aragona con il figlio Pietro, Carlo I d'Angiò, Arrigo III d'Inghilterra, Guglielmo VII di Monferrato. Sottolinea infine la degenerazione dei loro discendenti, perché raramente la virtù si tramanda di padre in figlio, volendo Dio che tutti capiscano che essa non si riceve per eredità, ma proviene direttamente dal cielo. Introduzione critica. Nell'invettiva all'Italia, l'interna armonia delle 25 terzine, che si frangono di continuo in immagini e in quadri che mutano rapidamente con una sottile gradazione di tempi e di tensione emotiva, è acquisita attraverso l'eliminazione di ogni sosta narrativa e di ogni tessuto ragionativo, mediante una sorta di impulso drammatico che nasce non più da un attaccamento doloroso e polemico alle proprie vicende terrene, allontanate anzi nell'ansia di rinnovamento spirituale, ma dalla coscienza di un'investitura conferita dalla fede e perciò di origine straordinaria. Ed è questo impulso drammatico, spogliato delle sue forme più agitate e dure e venato di una profondissima malinconia, che sorregge nel canto settimo la rassegna dei principi. La domanda apparentemente blasfema dal poeta rivolta a Dio aveva denunciato, accanto all'indignazione, una stanchezza estrema di fronte al dilagare del male, un confidente abbandono non nelle risorse umane per una, sia pure lontana, rinascita, ma nell'invocazione del soccorso divino, anch'esso però proiettato in un momento lontano nel tempo. Non la fede vacilla in lui, ma la speranza di vedere realizzato, di fronte alla violenza di quel male, il sogno di un'Italia giardin dell'impero, di una Roma non più vedova e sola, di una Firenze veramente ricca, con pace, con senno. L'inno liturgico del canto settimo, Salve Regina, invocante l'intervento divino per la debolezza umana, conclude questo momento di meditazione politica, perché l'animo, raggiunta una sfera tutta ideale e sicuro ormai nella presenza di un provvidenziale soccorso, si accinge a contemplare l'ordine in un mondo più vero e più alto, trovando nel gruppo dei potenti della terra non il motivo per una nuova dura protesta dinanzi a ciò che l'intelletto umano non sopporta, perché lo ritiene assurdo, ma la disposizione ad una mitezza di giudizio di fronte a chi la giustizia divina ha già reso consapevole del male compiuto. L'animo del poeta, che sembrava essersi allontanato non dallo slancio di purificazione e di ascesa che lo guida nella seconda cantica, ma dalla intonazione elegiaca con la quale viene costruendo le caratteristiche del secondo regno, gravita di nuovo verso la preghiera. Recupera attraverso la pietà liturgica del Salve Regina la coscienza di appartenere a quella società che aveva respinto da sé in un momento di ribellione. E, attraverso la malinconia della sera ed il divieto di salire lungo il monte senza la luce, il senso dell'instabilità umana che colpisce Dante e le anime penitenti nella certezza di un esilio dalla vera patria. Il colloquio fra Virgilio e Sordello, la descrizione della valletta, il momento liturgico, la rappresentazione dei principi, non sono episodi distinti, capaci di spezzare l'unità del canto, anche se spesso l'indagine dei critici ha voluto farlo, laddove i motivi si svolgono gli uni dagli altri con perfetta dipendenza. L'immagine di Sordello, esaurito il suo motivo poetico vitale, sfuma nel contrappunto alla figura di Virgilio, la cui dolente rievocazione dello stato spirituale del limbo imposta un pacato discorrere che gradua il passaggio dallo stile dell'invettiva a quello della rassegna. Ed è ancora il poeta latino con le sue domande che porta Sordello nello spiegare la legge del purgatorio intorno alla salita. Ha una vera e propria metafisica della luce e della tenebra, che si giustifica non solo come motivo di didascalico, ma anche come anticipazione nel crepuscolo della sera del miracolo di luce e di colore della valletta. Ma è soprattutto il tono della poesia virgiliana, il ricordo della commossa rassegna del canto sesto dell'Eneide, che serve da meditazione tra l'invettiva ed il catalogo dei principi esemplato sul compianto di Sordello, ma privo della violenza di parole e di giudizio di quello. Infatti, in questa atmosfera, in questa luce, nel canto che invoca salvezza e dice speranza, anche il catalogo storico dei principi negligenti non può essere tracciato che con serenità, con pacatezza di giudizio. L'invettiva sarebbe fuori di luogo di fronte al canto del Salve Regina. Ed ecco la violenza, lo sdegno e l'ironia del pianto di Sordello collocarsi, ambientarsi in un tono più piano. Tuttavia, se d'accordo col Vosler occorre rilevare la delicatezza di rappresentazione nelle stanche posizioni, nei gesti dei principi, nell'ombra serale che s'avvicina, nei misteriosi bagliori e profumi dei fiori, nel pio canto corale di voci maschili, nei pensieri che riescono a commuovere i due pellegrini che guardano da lontano, questa presenza non deve disperdere in un'atmosfera vagamente romantica l'attenzione di chi legge, essendo chiaro proposito del poeta di ricostruire una storia per ritratti, in cui le caratteristiche fisiche e i tratti morali tipici concordano a formare le immagini di una storia contemporanea, di una storia viva. Anche se nella considerazione della degenerazione del potere temporale, della vicenda delle dinastie, del decadere per gli rami, delle virtù, nasce spontanea in Dante la riflessione intorno al perché di questi avvenimenti. Il poeta risponde naturalmente alla luce della sua dottrina e, pur restando il giudizio sulle colpe degli uomini, non può non intervenire una considerazione sistematica, dottrinaria. Senza la volontà divina, tanta degenerazione non è possibile. È una visione teologica della storia, dalla quale nasce appunto la pacata sicurezza del tono della rassegna dei principi.